Buona serata a tutti in questo primo giorno del mese di agosto, mercoledì dedicato appunto a San Giuseppe. Da parte mia un rinnovato e cordiale affettuoso ben trovati a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori in sintonia con Radio Mater. Un affettuoso saluto a tutti, a chi si trova in casa, a chi è in macchina o in viaggio, a chi soggiorna nei luoghi di villeggiatura, ma in particolare alle persone in difficoltà per tante ragioni, per la salute sia fisica che morale, per i disagi della incomprensione all'interno delle famiglie. E vorrei davvero depositare con tanta tenerezza una carezza ai bambini e a tutti un incoraggiamento affinché il Dio della vita, con l'intercessione potente ed incessante di San Giuseppe, si possa davvero gioire per il dono della vita e anche ci ottenga San Giuseppe la forza per affrontare senza paura le difficoltà che incontriamo nel sentiero della nostra esistenza. Oggi, provvidenzialmente, dobbiamo dire, la Chiesa celebra la memoria di Sant'Alfonso Maria de Liguori, che è il fondatore di un ordine importante dei Redentoristi, e questo santo, dopo aver esercitato la professione di avvocato, per un incidente, cioè pensando di difendere la verità e il giusto, ha difeso invece il falso e quando se n'è accorto ha rinunciato a fare l'avvocato per evitare il pericolo di difendere l'ingiustizia e la bugia invece della verità e della giustizia, si è fatto prete, ha fondato appunto un ordine importante che è quello dei Redentoristi, fu vescovo nella regione campana a Sant'Agata dei Goti e Sant'Alfonso è stato per noi un grande devoto di San Giuseppe perché non soltanto ha scritto delle preghiere, delle novene per invocare San Giuseppe, ma addirittura ha consacrato il suo ordine alla protezione di San Giuseppe. E davvero Sant'Alfonso Maria de Liguori fu una grande intelligenza, tanto è vero che è stato paragonato da alcuni addirittura a San Tommaso. Egli ha scritto libri di teologia morale che hanno formato nei seminari generazioni e generazioni di sacerdoti in questi ultimi secoli. E fu un uomo di grande capacità comunicativa, sapeva parlare ai dotti e anche alla gente semplice, ha scritto un libro, come dicevo appunto poc'anzi, di novene a San Giuseppe e nei suoi scritti di morale citava spesso anche San Giuseppe come patrono appunto dei morenti e il santo della buona morte, ma noi tutti ricordiamo Sant'Alfonso perché è stato l'autore del canto natalizio «Tu scendi dalle stelle, o re del cielo che viene in una grotta al freddo e al gelo». Davvero è un santo allora che ci lega a lui con tanta tenerezza e devozione. E vogliamo iniziare questa nostra trasmissione rivolgendo una preghiera confidente e fiduciosa a San Giuseppe, in questa calura estiva, davvero dove il caldo ci sta consumando, carissimo San Giuseppe, idealmente ci mettiamo davanti a te per confidarti innanzitutto un sentimento di gioia, per l'impulso che ha indotto il Papa Benedetto XVI ad indire un anno dedicato alla fede per recuperare la nostra identità cristiana, che è sorgente della nostra gioia di vivere e che nasce questa fede e questa gioia da un cordiale rapporto con Gesù, passando dalla nostra confidenziale fiducia attraverso San Giuseppe, che è stato davvero il padre terreno di Gesù, ma l'innamorato, davvero ha spiato San Giuseppe nella vita che ha passato insieme a Gesù, tutte tenerezze di Dio che appunto in Gesù siano manifestate per ciascuno di noi. E vorrei cogliere in questa circostanza in cui appunto siamo sintonizzati sulle onde di una radio, Radio Mater, e quando Pio X, primo, ha inaugurato il 12 di febbraio del 1931 la radio Vaticana, trasmettendo attraverso con la presenza e il genio fantasioso di Guglielmo Marconi il suo messaggio agli Stati Uniti, e quindi davvero è incominciato questa era grande della comunicazione, e diceva che Pio X, che la radio non serviva soltanto per parlare di Dio, ma per parlare con Dio. E mi sembra bello che questa nostra relazione attraverso questa comunicazione possa avvenire anche e soprattutto con il pregare con Dio, cioè che il nostro momento che stiamo trascorrendo insieme sia un momento in cui ci abbeveriamo alla sorgente della gioia, della confidenza, della fiducia. Allora vorrei davvero iniziare questo momento di preghiera, di riflessione e di dialogo anche sulla figura di San Giuseppe, citando una frase di Santa Teresa d'Avila, che fu una grande devota di San Giuseppe, come tutti sappiamo, no? E la Chiesa indica Santa Teresa d'Avila come un dottore, cioè una maestra di vita spirituale, cioè guardando a lei, come a tutti gli altri santi, possiamo cogliere un aspetto della vita santa di Gesù che ha passato in mezzo a noi. Ebbene, la frase di Santa Teresa dice così, comincia le virgolette: le parole conducono ai fatti, preparano l'anima e la rendono pronta e la commuovono sino alla tenerezza. E in un'altra parte della sua autobiografia, oltre a raccomandare la lettura di qualche buon libro per raccoglierci in Dio e quindi sentire questa presenza di Dio nella nostra vita, lei stessa diceva: per me bastava anche la vista dei campi, dell'acqua, dei fiori, cose che mi ricordavano il Creatore e mi scuotevano e mi raccoglievano e mi servivano da libro. Tutto questo mi pare che possa valere anche per noi oggi. Leggere un buon libro e ammirare la natura come splendido mosaico della fantasia creatrice di Dio. E forse i nostri giorni sono condotti dalla velocità, da questa frenesia che è dettata dalla vita. Dobbiamo fare tante cose, dobbiamo farle in fretta, non possiamo perdere tempo, e quindi abbiamo smarrito questa capacità di contemplazione, di ammirare la natura che ci circonda, perché davvero è la Bibbia di Dio, della sua creazione, del suo amore nei nostri confronti. Ma per tornare a noi, ecco, vorrei ricordare appunto ancora la citazione di Santa Teresa: le parole conducono ai fatti, e quante volte le nostre parole rimangono a mezz'aria senza arrivare ad essere concretamente attuati nei fatti. Queste parole preparano l'anima, la rendono pronta e la commuovono sino alla tenerezza. Ecco, allora insiste su queste due parole, anima e tenerezza. E l'altro giorno, ieri, abbiamo festeggiato Sant'Ignazio di Loyola, che era un convertito, quindi era un guerriero, un soldato, quindi aveva combattuto, e non era, tra virgolette, senza disprezzo per nessuno, una femminuccia, e quando fu ferito appunto in una battaglia fu costretto così a star fermo, e allora ha letto dei libri che aveva a disposizione, e quando ha esaurito tutto quello che c'era in quella biblioteca ha voluto altre vite, e allora gli hanno portato delle vite dei santi, l'Evangelo, e da lì è scattata questa conversione, è diventato Sant'Ignazio di Loyola. E dicono i suoi biografi che egli, questo guerriero, si commuoveva davanti alla bellezza di un fiorellino, cioè sapeva cogliere dentro queste realtà del creato le orme stesse di Dio, e quindi da questo atteggiamento soprattutto guardava il mondo creato, con gli occhi stessi di Gesù, cioè compagno di Gesù, compagno non soltanto perché amico, ma davvero direi che Gesù stesso, la sua sensibilità, il suo amore, la sua attenzione verso Dio era il desiderio che appunto sia Ignazio, come i suoi compagni, i gesuiti, potessero avere nei confronti di Dio Padre gli occhi di Gesù per vedere la realtà creata, per vedere anche il nostro prossimo. Allora, per rendere pronta la nostra anima, attenta e disponibile all'azione della grazia di Dio che ci illumina e che sempre comunque questa grazia, tenerezza che ci avvolge, nonostante qualche volta dobbiamo camminare in salita, dobbiamo camminare con sulle spalle un peso pesante delle nostre difficoltà, abbiamo bisogno sempre, costantemente, di parole efficaci che sappiano entrare nel fortilizio del nostro spirito, che troppo spesso è chiuso ed inviolabile alle sollecitazioni esterne e refrattario a lasciarsi impastare con forza e con la forza del lievito evangelico che appunto fermenta positivamente la nostra esistenza. Ma noi guardiamo a San Giuseppe che è davvero un libro vivente nel quale vediamo praticate le stesse virtù che desideriamo sentir cantare nel cielo della nostra anima. E è notizia di questi giorni che Benedetto XVI stia preparando in questo periodo di vacanza a Castel Gandolfo il libro di Gesù di Nazareth, il terzo volume, ma che non riguarda la fine della vita di Gesù, ma riguarda soprattutto l'inizio della sua, dalla nascita sino all'inizio della sua vita pubblica. E Benedetto XVI, in un'occasione di qualche tempo fa, diceva ai giovani questa raccomandazione: la preghiera non distoglie dalla vita, ma aiuta ad essere veramente se stessi in ogni ambiente, fedeli alla voce di Dio che parla alla coscienza. Nel cielo divino che è dentro di noi la coscienza è, e parla dentro. E ancora, cari amici, cari giovani, la fede e la preghiera non risolvono i problemi, ma permettono di affrontarli con una luce ed una forza nuova, in modo degno dell'uomo, anche in un modo più sereno ed efficace. Se guardiamo la storia della Chiesa, continuava, vedremo che è ricca di santi e beati che proprio partendo da un intenso e costante dialogo con Dio, illuminati dalla fede, hanno saputo trovare soluzioni creative, sempre nuove, per rispondere ai bisogni umani e concreti in tutti i secoli: la salute, attenzione alla salute quindi, l'istruzione, il lavoro, la loro intraprendenza era illuminata dallo Spirito Santo e da un forte amore e generoso attenzione verso i fratelli, specialmente quelli più deboli e più svantaggiati. E davvero Dio ci fa passare questa realtà davanti a noi e vogliamo davvero pregare con la preghiera di Paolo VI, San Giuseppe. O San Giuseppe, patrono della Chiesa, tu che accanto al Verbo incarnato lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, traendo da Lui la forza di vivere e faticare, tu che hai provato l'ansia del domani, l'amarezza della povertà, la precarietà del lavoro, tu che irradi oggi l'esempio della tua figura, umile davanti agli uomini, ma grandissima davanti a Dio, guarda l'immensa famiglia che ti è affidata, la Chiesa. Benedice appunto la Chiesa, sospingendola sempre più verso le vie della fedeltà evangelica. Proteggi i lavoratori nella loro dura esperienza quotidiana e anche oggi possiamo dire nella precarietà del lavoro, difendendoli dallo scoraggiamento, dalla rivolta negatrice come dalla tentazione dell'edonismo. Prega per i poveri, che che continuano in terra la povertà di Cristo, suscitando per essi le continue provvidenze dei loro fratelli più dotati, e custodisci la pace nel mondo, quella pace che sola può garantire lo sviluppo dei popoli e il pieno compimento delle umane speranze, per il bene dell'umanità, per la missione della Chiesa, per la gloria della Santissima Trinità. San Giuseppe, prega per noi e aiutaci. Poc'anzi ho ricordato Sant'Alfonso, il quale diceva una frase celeberrima che tutti abbiamo sentito, soprattutto le persone più anziane, il quale diceva: chi prega certamente si salva, chi non prega certamente si danna. Tutti i beati, è sempre lui che diceva, eccettuati i bambini, si sono salvati con il pregare, e tutti i dannati si sono perduti per non pregare. Se pregavano non si sarebbero, se avessero pregato non si sarebbero perduti, e questa è e sarà la loro maggiore disperazione nell'inferno, l'aversi potuto salvare con tanta facilità quando era il domandare a Dio le grazie che ora non possono ricevere se non dalla sua misericordia e dal suffragio delle persone che accompagnano la nostra vita. E nelle chiese francescane e nei monasteri delle Clarisse, da oggi a mezzogiorno sino a domani notte, a mezzanotte, è possibile, come noi sappiamo, conseguire l'indulgenza plenaria detta della Porziuncola o Perdon d'Assisi, che si acquista appunto visitando una chiesa parrocchiale o una chiesa francescana. Il perdono d'Assisi, che è nella tradizione, è una devozione molto diffusa, e la devozione a San Giuseppe è legata anche alle anime dei defunti, e questa sera mi pare opportuno, visto che capitiamo in questa circostanza, spiegare un po' la nascita di questa particolare indulgenza e anche il senso del suffragio verso i nostri fratelli defunti. Ecco, secondo la tradizione francescana, in una notte di luglio del 1216, quindi siamo lontani negli anni, mentre Francesco d'Assisi era in preghiera nella chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per i peccatori. Francesco rispose domandando che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la Chiesa, quindi si mettessero in preghiera, perché la preghiera appunto è questa sorgente di salvezza, questa immersione nella vita stessa di Dio. La richiesta, con l'intercessione della Vergine, fu esaudita a patto che egli si rivolgesse però al Papa, come vicario di Cristo sulla terra, per chiedere l'istituzione di tale indulgenza. Allora, il mattino seguente, Francesco, insieme a un confratello, si recò a Perugia per incontrare Onorio III, che era stato eletto proprio Papa in quei giorni da un conclave con 12 cardinali che proprio erano radunati per il conclave a Perugia, dove a Perugia appunto era morto il suo predecessore Innocenzo III. Allora, San Francesco colse l'occasione di presentarsi davanti al Papa e, ammessi alla presenza del Pontefice, gli espose la richiesta di un'indulgenza senza obbligo di pagamento di un obolo, perché prima la questione anche delle indulgenze con il mondo protestante è nata appunto che l'indulgenza era legata appunto ad un obolo, ad un'offerta, oppure a un compimento di un pellegrinaggio penitenziale, che era appunto anche quella una consuetudine allora di fare una penitenza autentica anche con il pellegrinaggio. Le argomentazioni che San Francesco ha portato al Papa ebbero sì, delle perplessità da parte del Papa e anche dei cardinali, che tuttavia ridussero l'applicazione dell'indulgenza ad un solo giorno, il 2 di agosto, ma per una legge liturgica e secondo la tradizione ebraica che il giorno incomincia al tramonto, non all'alba del mattino, ma al tramonto del sole, ecco che allora da oggi fino a domani si potesse lucrare questa indulgenza, e quindi il 2 di agosto, pur concedendo che essa liberasse dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del battesimo al giorno e all'ora dell'entrata e nella Chiesa, per acquistare appunto questa indulgenza. Inizialmente poi, storicamente si dice che era esclusivamente riservata alla Chiesa della Porziuncola, e nel corso del tempo l'indulgenza fu estesa prima a tutte le chiese francescane, poi successivamente a tutte le chiese parrocchiali, restandone comunque immutata la data e la denominazione. Quindi Assisi, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, in cui conservata l'originaria chiesetta della Porziuncola, e sono rimaste anche oggi le mete privilegiate dei pellegrinaggi per acquistare appunto l'indulgenza plenaria del 2 di agosto, e la ricorrenza religiosa è celebrata come sempre ogni anno. Allora davvero ci vogliamo davvero unire in questa preghiera di suffragio per le anime sante del purgatorio, ma anche per noi, perché appunto ci sono questa remissione dei nostri peccati dal giorno del battesimo sino la pena dei nostri peccati sino appunto al momento in cui si entra in chiesa per pregare. Ora vogliamo davvero chiedere a San Giuseppe, o glorioso patriarca San Giuseppe, alla tua santa intercessione raccomandiamo il riposo e la pace eterna di tutte le anime del purgatorio. Abbi compassione di loro, perché sono anime care a Maria, la tua santa sposa, e a Gesù, che ti fu sempre obbediente come mitissimo figlio. Tu che nella tua vita terrena consolasti i sofferenti, aiuta, te ne preghiamo e te ne supplichiamo, quelle anime, soprattutto le persone a noi care, con le quali abbiamo condiviso l'esperienza della vita, che ci hanno dato degli esempi di bontà. Per esse interponi la tua intercessione presso Gesù e Maria, che nulla negano alla sua efficace preghiera. Amen. Però a questo punto vogliamo proseguire anche con approfondire il concetto del suffragio. Cosa vuol dire suffragare le anime? Allora tentiamo di comprendere. La parola suffragio ha la sua origine linguistica nella parola frastuono, cioè come uno strepito, un grido per risvegliare qualcuno. E nel libro dell'Esodo, sul monte Sinai, Dio dice a Mosè: ho ascoltato il gemito del mio popolo, quando era appunto prigioniero in Egitto. Il suffragio allora è il gemito dei viventi a riguardo dei defunti, che aspettano il definitivo e completo abbraccio di Dio per una felicità senza fine. Tra le opere della misericordia, anche della Pia Unione del Transito di San Giuseppe, da cui vi parlo, oltre all'accompagnamento affettuoso e orante dei nostri fratelli e sorelle giunte alle soglie della vita terrena, l'accompagno non si ferma alla soglia del tempo, al guado in cui siamo chiamati a lasciare la riva della terra per raggiungere la riva del cielo, ma varca i confini dell'Eterno e si fa appunto suffragio, gemito, se vogliamo dire chiasso o grido, per Dio abbia un'attenzione particolare per le anime bisognose della sua misericordia. E accanto alla preghiera di suffragio si fa anche un impegno a proseguire quel bene lasciato incompiuto dai nostri fratelli a causa della morte, cioè non è soltanto una preghiera, ma il rispecchiarsi anche nei frammenti di bene che appunto ci hanno lasciato come ricordo, come memoria, a proseguire, perché possono essere quelle opere magari rimaste a metà, compiute, totalmente realizzate. E in questo, in certo qual modo, riprendiamo il bastone del pellegrino che i nostri fratelli, i nostri sorelli, i nostri parenti hanno lasciato come sì, ad una, come una, un'eredità che noi prendiamo e proseguiamo avendo dentro al cuore della nostra preghiera, nel vigore delle nostre braccia, l'impegno ad attivarsi per costruire quella porzione di regno che Dio aveva affidato ai nostri fratelli. Non dobbiamo dimenticare che al momento della morte ogni persona è giudicata da Dio in rapporto alla sua fede e alle opere di carità compiute durante la sua vita. Il criterio di valutazione da parte di Dio è conosciuto benissimo ed è contenuto nel capitolo 25 dell'Evangelo di Matteo, là dove si dice appunto: avevo fame, avevo sete, e ero senza vestiti, senza affetti, ero ammalato, ero prigioniero. E la persona che ha nella sua bisaccia delle opere evangeliche portate davanti a Dio, la luce del volto di Dio è totalmente luminosa. E se invece nello zaino che ha sulle spalle ci sono poche cose, deve attendere con bontà che dei battezzati, che siamo noi, un supplemento di preghiera, di buone opere, che possono raggiungere la pienezza della missione alla quale Dio l'aveva chiamato lungo il cammino della sua vita. E dal Catechismo noi sappiamo che il purgatorio è la purificazione di chi muore in grazia di Dio, in pratica con un rapporto vitale con Lui. Sono ormai sicuri di poter godere di una eternità felice nel cuore di Dio, ma hanno bisogno di quel supplemento di opere, diciamo, meritorie per raggiungere il livello di santità loro assegnato da Dio sin dall'eternità, quando ci ha chiamati per nome, quando appunto ha deciso di farci nascere e partecipare alla vita terrena della sua creazione. Ma la casa definitiva dell'uomo non è la vita terrena, è l'eternità. Noi nasciamo tre volte, nasciamo prima volta nell'eternità, nella mente di Dio, quando Egli ci chiama per nome. Lasciamo quando dal grembo di nostra madre entriamo nella nostra storia e nasciamo la terza nascita in modo definitivo al momento del parto, quando appunto siamo consegnati dal tempo all'eternità per godere questa realtà. Allora, come l'eternità come un tempo infinito di luce nel quale Dio ci rende partecipi della sua stessa vita, e sappiamo che non è possibile afferrare la luce, chi la afferra per le mani, ma essa ci pervade, ci rende luminosi. Non siamo luce, ma siamo abitati dalla luce. Non siamo Dio, ma siamo abitati di Dio. Di questa luce eterna noi abbiamo una nostalgia, perché il nostro DNA della natura umana c'è un rimpianto di futuro, cioè che rende la nostra esistenza terrena come un tempo di esilio, ma che aspetta un qualcosa di più e di meglio. Paolo VI, parlando un giorno, il 2 di novembre, ai fedeli di Roma, al cimitero del Verano, come abitudine che appunto il Santo Padre vada, disse che la speranza che anima i nostri passi verso l'altro mondo è carica di luce, ma è un mondo di cui ci mancano immagini precise e che perciò non possiamo rappresentare al nostro modo di conoscere e pensare, ma sappiamo alcune verità che ci istruiscono e che ci confrontano, e sappiamo, come diceva Paolo VI, innanzitutto che i nostri morti sono ancora vivi. L'anima umana è immortale, anche se separata dal corpo, di essa come forma vivente, essa sopravvive. E sappiamo che anche di una presenza divina che ci avvolge, il giudizio di Dio che ci avvolge e che noi temiamo, ma se abbiamo la bisaccia piena di buone opere, di cose belle fatte durante la vita, non dobbiamo temere, perché Dio è misericordioso, ma soprattutto questa misericordia esplode quando là c'è una fiaccola di un bene coltivato e vissuto. E il giudizio di Dio in fondo è simile ad un crogiuolo che separa le scorie del metallo puro, è come il vento dello spirito che separa il grano, come dice l'Evangelo, dalla pula, da questa paglia che non serve a nulla se non essere bruciata. Sappiamo anche che il vento di Dio è un vento caldo di bontà e di misericordia nei confronti delle nostre fragilità che si rianimano, acquistano potenza, acquistano forza. La conoscenza e la fiducia nella misericordia di Dio non ci dispensano dei nostri impegni di suffragio, anzi dobbiamo renderci consapevoli di avere nelle nostre mani e nel cuore la capacità di influire sul cuore stesso di Dio con le nostre buone azioni, con la preghiera a favore delle nostre sorelle, dei nostri fratelli, dei nostri parenti, delle persone che nessuno ricorda lungo il cammino della vita. E d'altra parte la comunione dei santi che noi professiamo nel credo attraversa lo spazio ultraterreno e raggiunge i nostri morti come un'onda luminosa resa lucente appunto dal sacrificio di Cristo Gesù nella Santa Messa, resa lucente dalle nostre preghiere, dalla nostra penitenza, dalle nostre buone azioni, dalla nostra elemosina nei confronti dei poveri, dalla nostra solidarietà nei confronti delle persone che appunto hanno bisogno di una carezza, di un sorriso, di una gentilezza. D'altra parte ogni giorno, ve lo posso garantire, nella nostra Basilica qui al Trionfale, ecco, si offrono a Dio preghiere in suffragio di tutti gli iscritti al suffragio perpetuo della Pio nel transito di San Giuseppe, sia vivi che defunti, e durante poi la settimana si celebrano delle sante messe a suffragio dei defunti. Nel mese di novembre ogni messa quotidiana è per i defunti, è recitato il rosario in favore dei defunti, il sacramento è applicato tante volte ai defunti, così la croce in onore di San Giuseppe. E Don Guanella raccomandava la preghiera di suffragio per i defunti non solo per ottenere per loro la pienezza di gioia nel contemplare le meraviglie di Dio, ma era pure questa preghiera, Don Guanella era convinto che essi stessi ottenessero da Dio grazie necessarie per la nostra vita cristiana, perché noi potessimo davvero seguire in un modo migliore e più esaltante la loro stessa vita. Si racconta che una mamma aveva perso un figlio durante l'ultima guerra mondiale. Il dolore, come tutte le mamme che perdono un figlio, poi soprattutto in un campo di battaglia, il dolore davvero era immenso e non riusciva a rassegnarsi di non poter pregare sulla tomba del proprio figlio. E l'amore di una madre non conosce ostacoli, tanto fece che dopo qualche anno riuscì a sapere dove era sepolto il suo figlio, vi si recò in quel cimitero militare e tra le lacrime e le preghiere, prima di lasciare il cimitero militare, volle seminare sulla nuda terra dei semi di grano, di frumento. Fece capire al custode di avere cura di quei semi e aggiunse: quando saranno diventate spighe mature, desidererei che si facessero delle ostie per la celebrazione della messa. Voglio che mio figlio sia unito a colui che ha detto: io sono il pane della vita eterna, e chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E lasciò una mancia al custode e poi partì con quella speranza nel cuore. Come quei semi, le nostre preghiere di suffragio sono depositate sull'altare ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Cristo nel suo sacrificio eucaristico le fa sue e le presenta al Padre, rinnovando con i nostri defunti quel vincolo di comunione che, iniziato qui sulla terra, è destinato a rimanere in eterno nella gloria, nella felicità di Dio. Ora ancora un momento, uno stacco musicale per far riecheggiare queste parole dentro la nostra anima in questo momento di comunione intensa per i nostri cari defunti che guardano Dio negli occhi e vedono riflesso il nostro volto, le nostre preoccupazioni, la nostra preghiera, ma soprattutto il nostro amore. Il Papa ha parlato della preghiera nell'udienza del mercoledì a Castel Gandolfo e parlava della preghiera dicendo che la preghiera è un mezzo necessario e sicuro per ottenere salvezza e tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per conseguire questa salvezza, appunto. E ha detto ancora che, dicendo che la preghiera è un mezzo, ci richiama al fine da raggiungere, è uno strumento, è un passaggio per arrivare ad una meta. Dio ci ha creato per amore, per poterci donare la vita in pienezza, ma questa meta, questa vita in pienezza, appunto, dice il Papa oggi, a causa del peccato si è, per così dire, allontanata. Lo sappiamo tutti, abbiamo tutti l'esperienza, e solo la grazia di Dio la può rendere accessibile. Allora la preghiera è necessaria in ogni situazione della vita. Non si può fare a meno di pregare, specie nel momento della prova e nelle difficoltà. Sempre dobbiamo bussare con fiducia alla porta del Signore, sapendo che in tutto Egli si prende cura dei Suoi figli, cioè di ciascuno di noi. Per questo, concludeva il Papa oggi, siamo invitati a non temere di ricorrere a Lui e di presentargli con fiducia le nostre richieste, nella certezza di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno. E il bisogno più grande per la nostra vita è questo di vivere in questo rapporto di comunione gioioso nei confronti di Dio, ma soprattutto di vivere questa fede che appunto proietta la nostra esistenza al di là della barriera del tempo, per entrare appunto dentro a questa felicità, a questa gioia. E allora mi pare che anche il pensiero dell'aldilà, il pensiero della vita eterna, debba ritornare non tanto ad investire di un lugubre velo nero la nostra esistenza, ma di luce, e di la luce della speranza che la nostra vita ha un senso, che cammina verso questa fontana di luce che è appunto l'eternità, che noi andiamo costruendo se abbiamo trovato questa perla preziosa della fede, se abbiamo trovato questo tesoro nel campo, se abbiamo sentito seminare dentro alla nostra vita questo grano di senape che appunto è germoglia sino a dare ospitalità addirittura agli uccelli del cielo. Ecco, se questa fede davvero cammina, allora il rapporto tra il tempo e l'eternità è un rapporto gioioso che appunto ci fa guardare alla meta. Diceva un pensatore importante, un filosofo nostro italiano di Torino, che non aveva la fortuna, e penso l'abbia vissuto con un dispiacere, di avere la fede, e diceva che il valore di una società non si misura dal buon ordinamento giuridico che mostra, ma dalle virtù che i cittadini vivono e testimoniano. Cioè, la gente buona vive delle virtù semplici e quotidiane. Sono queste persone che fanno onore ad un popolo e costituiscono davvero il benessere del paese. Di queste virtù semplici ed anonime mi pare che davvero sia ornato San Giuseppe, come abbiamo tentato anche in queste nostre trasmissioni di dire, Ecco, la maggior gloria che gli evangelisti fanno a Gesù non è tanto dire che è il Messia atteso, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Tutte queste dichiarazioni sono importanti e veritiere per spiegarci la reale identità di Gesù. La lode maggiore e più accettabile per tutti è stata quando hanno testimoniato: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi, fa parlare i muti. E tu San Giuseppe possiamo dire la medesima cosa: ha fatto bene ogni cosa. Egli era semplicemente un uomo giusto, ed è davvero il titolo più bello che l'Evangelo dà a San Giuseppe, e in questa parola uomo giusto sono contenute tutte le virtù sia umane che divine. E il nostro sforzo è quello di scoprire questa dimensione del mistero che avvolge la figura di San Giuseppe come la personificazione, cioè la presenza nel cammino della vita di Gesù, del Padre Celeste, e senza diminuire il suo essere giusto, il suo anonimato nella vita, delle sue azioni. Sono valori perenni che animano i cristiani, specialmente coloro che vivono la stessa condizione umile che appunto Giuseppe visse nel tempo a Nazareth, che sono poi lontani dalle speculazioni che teologi possono fare sulle virtù di San Giuseppe. Probabilmente San Giuseppe, possiamo dire, che non capiva tutte le cose che teologi oggi vanno discutendo, forse non era neppure dentro a quella cerchia degli scribi, dei farisei nel suo tempo, che appunto andavano sottilizzando tutte le cose, ponendo questioni infinite, e lo abbiamo sentito anche nell'Evangelo quando Gesù si incontra con queste persone. Ecco, Giuseppe non era un teologo. Per Giuseppe più importante era sapersi davvero il rappresentante del Padre accanto a Gesù e di vivere con radicalità questa missione di Padre, con sincerità, con umiltà, queste virtù di Padre, di sposo, di educatore, di lavoratore accanto a Gesù. E in queste qualità semplici, umili, nascoste, sotto dei segni fragili di Giuseppe, faceva riflesso il Padre Celeste che gli ha affidato appunto Gesù perché lo custodisse. E c'è un apocrifo che dice delle cose che possono ispirare anche la nostra devozione nei confronti di San Giuseppe, ed è un appello per tutti i cristiani, sia uomini che donne. E dice questo Evangelo apocrifo: quando sarete rivestiti della mia forza e riceverete il soffio del Padre mio, cioè lo Spirito Santo, quando sarete inviati a predicare l'Evangelo, predicate anche riguardo al mio caro Padre Giuseppe. Davvero, Giuseppe è una figura da scoprire, perché è una figura accanto a noi, vicina a noi, attenta ai nostri disagi, alle nostre difficoltà, che gli ha vissuto, ma con questa virtù di essere un uomo giusto davanti a Dio e davanti agli uomini.